Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
Questa base street beat.
Sì, un po' street beat perché oggi siamo così, street beat.
Siamo street beat. Che energia. Io in realtà con questa primavera dormirei tantissimo.
Infatti siamo tutte e due un po' sottotono, sì. Ma la puntata di Fifth Avenue ci darà la carica giusta.
Ma sì.
Quindi non abbiamo timori.
Abbiamo un sacco di notizie qui così in serbo per voi. Abbiamo
esatto.
Fatto una così un po' una specie di rassegna stampa trasversale. Ecco, non senza, così con il nostro criterio di sempre. Benvenuti, sono le 17.07, siete in diretta, state ascoltando la diretta per eccellenza di Radio Base dagli studi di Mantova e diamo il benvenuto anche a chi ci ascolta grazie allo streaming e alla nostra app.
Sì, fortunatamente ci possono seguire, anzi ci potete seguire tutti ovunque, comunque, tramite l'app oppure nella maniera più classica che si fa, quella di sintonizzarvi
l'FM.
Proprio sull'FM, quindi con le frequenze. Se invece avete un bel PC e non disturbate nessuno e siete in ufficio da soli, potete tranquillamente andare sul nostro sito www.radiobase.eu.
Oppure quindi, vi mettete le cuffie, ecco. Isolate dal mondo.
Esatto, insomma avete ampia scelta, quindi l'importante è che ci seguiate in questa puntata che toccherà molti argomenti. Parleremo di leadership, soprattutto riferita alle imprese. Poi parleremo anche di una bellissima iniziativa che ci fa guardare con occhi diversi la nostra salute, o meglio ci aiuta a ricordarci di fare gli screening, di essere insomma sempre sul pezzo, ogni anno fare tutte le cose che dobbiamo fare, ma ne parleremo meglio fra poco con due ospiti eccezionali veramente, come si suol dire.
Sì.
E poi ci sarà, come dicevi appunto tu Valeria prima, la nostra personalissima rassegna stampa tra le cose più curiose, quelle invece un po' più dentro all'attualità italiana e non solo, e poi anche qualche notizia un po' farlocca.
Vabbè,
quella ci sta sempre.
Varie ed eventuali.
Sì.
Intanto abbiamo trovato una notizia bellissima che arriva da casa nostra, a Cerlongo, quindi insomma da nel Mantovano.
Sì.
Di un palloncino.
Sì.
Che è stato lanciato a Natale.
Sì.
Nel cielo. E è rimasto illeso, perché i palloncini nell'aria possono incontrare turbolenze, avere vita breve. E invece no, arriva a Pasqua, cioè i suoi auguri di Natale sono arrivati a Pasqua. In sostanza è Martina ad averlo lanciato, che è una bambina della scuola elementare di Cerlongo. Questo palloncino ha percorso 270 chilometri ed è arrivato al lago di Brais in Val Pusteria, un posto meraviglioso.
Sì, esatto, infatti stiamo guardando insieme una fotografia che ci farebbe venire voglia di salutarvi,
ecco,
subito, di andare in Val Pusteria.
Ha dei colori meravigliosi.
Sì.
E insomma, viaggiando, mica stupido il palloncino,
no.
Si è fermato in un posto bellissimo, lì dove si gira la fiction, che magari qualcuno di voi conosce, Un passo dal cielo.
Ecco, sì, anche quello che ha fatto il nostro palloncino,
esatto.
Praticamente, che è riuscito a superare le correnti gravitazionali ed è arrivato in un posto molto bello. Tra l'altro è anche molto divertente questa coincidenza, che sia partito per una festività e sia arrivato per un'altra festività. Quindi da Natale,
sì,
a Pasqua. Tra l'altro i palloncini che sono stati lanciati questo dicembre erano 230 in tutto, con auguri, disegni, messaggi di pace, insomma tutto quello che è uscito dalla fantasia dei bambini, e tre erano stati rinvenuti a febbraio, e poi insomma in centri, uno è a Cintetesino, praticamente due centri della Val Sugana in provincia di Trento, e sul Monte Summano nelle Prealpi Vicentine. Quindi anche questi hanno fatto comunque bella strada, però
sì,
dobbiamo dire che il palloncino vicino di Martina, come lo Space Shuttle, ha fatto un percorso da record.
Davvero, davvero. È
arrivato. Da Guinness dei primati.
È arrivato e adesso sono talmente gasati questi alunni.
Che
da...
yeah!
Hanno detto, ok, adesso mandiamo gli auguri di buona Pasqua.
Che arriveranno a Natale.
Arriveranno a Natale, a ripresa delle scuole, chissà. I palloncini erano 230 in tutto ed erano stati lanciati in aria prima di Natale con gli auguri. Bene.
È una bella storia e contravvenendo alle nostre solite regole, che ci teniamo le storie coccolose alla fine, l'abbiamo messa all'inizio perché è primavera, quindi stravolgiamo anche le nostre abitudini e scalette, tanto per non farvi addormentare.
Poi c'è bisogno di buone notizie, allora così, gli diamo
sì,
gli diamo
abbiamo bisogno di buone notizie, soprattutto in questo periodo storico in cui insomma siamo messi a dura prova da quelle che sono le notizie che ci arrivano dalle cronache.
Cose, ecco. Da tante cose.
Quindi volevamo aprire questa nostra nuovissima puntata così, con un messaggio di pace, perché fondamentalmente questo era il contenuto del palloncino.
Sì, esatto, e anche la Gazzetta titola: il palloncino di Martina arriva a un passo dal cielo.
Brava Martina!
Perfetto, brava Martina, mandate i palloncini. Allora, adesso cosa facciamo, Marco Camilli, grande DJ? Ci fermiamo un attimo?
Ma secondo me sì, dalla faccia dai. Io credo di sì.
Sì,
vedi,
ha già deciso.
Ha già mandato la canzone.
Già deciso.
Quindi sì.
Che cosa ci ascoltiamo? Una canzone che è appena uscita, giusto? È di quest'anno, 2017, Nathan Goshen, Thinking About It.
What did you do this for? Settle down for a little bit, you look like any other fool I know. Why would you say it like that? Don't you know dreams really come true when you give away your heart like that? So in the meantime, I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. I'm thinking about it. Let it go, let it go. About it, let it go, it'll all fix itself. I'm thinking about it, I'm thinking about it. Oh. 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 I know you work so hard, and you can't wait to get out of this basement. If I take you this far, you kill me just to find a replacement. So in the meantime, I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. I'm thinking about it. Let it go, I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. I'm thinking about it. Thinking about it. There's a really good thing right in front of my eyes. Right in front of my eyes, your eyes. There's a really good thing right in front of my eyes. Right in front of my eyes. I'm thinking about it. Let it go, let it go. It'll all fix itself. I'm thinking about it. Let it go, let it go. I'm thinking about it. Let it go. It'll all fix itself. I'm thinking about it. I'm thinking about it. I'm thinking about it. Let it go. It'll all fix itself. I'm thinking about it.
Radio Base Break. Lo sai che all'autofficina Elettrauto Sutti Alberto, autorizzata Point Service, puoi fare il tagliando alla tua nuova auto senza perdere il diritto alla garanzia? Da noi, riparazioni multimarca, manutenzione impianti di iniezione diesel e benzina e controlli pre-revisioni. Autofficina Elettrauto Sutti Alberto, via Londra 57/59, località Gombetto, Porto Mantovano. Telefono 0376 39 63 12. Radio Visione. Tutto quello che vi aspetta al cinema del carbone, proiettato in anteprima alla radio. 10 minuti di trailer, commenti e voci fuori campo sul film e rassegne prossimamente sugli schermi di Via Overland. ogni giovedì alle 16 sulle frequenze di Radio Base.
Con Hyundai i20 la musica cambia. In soli 4 metri, 326 litri di capacità di carico, grande comfort e interni di qualità. Connettività totale con la smartphone docking station. Tua con 5 porte, clima, radio e 6 airbag a 9.950 euro anche senza rottamazione. E in più solo ad aprile a interessi zero, TAN 0, TAEG 3.13. Hyundai i20, tutta un'altra musica. Anche sabato e domenica da
Automarket, unica concessionaria Hyundai per Mantova e provincia. Via Vienna 6, zona Gombetto, Porto Mantovano.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
E siamo di nuovo con voi, sono le 17:17 e...
Perfetto.
Qua, 17 secondi, ecco, li aspettavo, volevo essere proprio palindroma in questo aggiornamento orario. Vi risalutiamo perché abbiamo iniziato da pochissimo e quindi molti di voi si saranno appena collegati. Ricordiamo come sempre che se vi perdete parte della nostra diretta, la prima ora non riuscite ad ascoltarci oppure insomma riuscite solo gli ultimi 10 minuti, non preoccupatevi perché domani avrete sul nostro sito, ovviamente, ma anche sulla pagina Facebook, tutta la puntata integrale da riascoltare e ricondividere anche con i vostri amici. Fatene ciò, esatto, che volete.
Allora, sono stati assegnati il 10 aprile, quindi 2 giorni fa, sì, i premi Pulitzer del 2017, mm-hmm, per giornalismo, letteratura e musica.
Esatto. Purtroppo vi devo dare una brutta notizia, cari ascoltatori, nemmeno quest'anno la nostra Valeria
è rientrata nei
candidati.
Ma sto cercando proprio di raggiungere il livello massimo di miglioria della,
ma in realtà
del mio,
è perché
è
ancora molto giovane, quindi insomma ha ancora molte inchieste da portare a casa, quindi
sto lavorando, darle
un Pulitzer adesso, poi dopo lei mi si rilassa. E
ma no, ma pure, cioè, me lo dai adesso e poi l'anno prossimo faccio anche meglio. Uno dice, cavolo, te l'ho già dato, ma adesso sei stata anche più brava.
No, vabbè, senza parole.
Ha capito?
No, ho capito.
Quindi stanno aspettando, giustamente anche. Io li capisco un po'.
Vabbè. Sì, certo, no, noi li capiamo e salutiamo caramente tutti quanti.
Ciao amici. Ciao amici del Pulitzer.
Niente, allora, insomma, sono stati assegnati ieri.
Vengono assegnati, tra l'altro, dal 1917. 17,
esatto.
È anche una...
è un super premio, tra l'altro.
Un anniversario.
Molto più sentito per quanto
anni
riguarda il giornalismo, ovviamente negli Stati Uniti, perché riescono a seguire meglio i fatti di cronaca e la metà delle cose che succedono in America arrivano da noi, sì. Quindi sul giornalismo tante cose noi magari non siamo proprio sul pezzo.
No, ma poi l'inchiesta, così come la conosciamo, anche restituita da alcuni film, da alcuni che ci raccontano un po' lo stile americano,
esatto,
di fare inchiesta, è un po', insomma, tipica di quel modo di fare giornalismo, mm-hmm, di approfondimento. Noi abbiamo altri tipi di giornalismo e altre derive,
sì,
in tutto,
sì,
questo,
sì,
in realtà
è vero.
Bisogna ricordare giustamente che è stato gestito ed è gestito ancora dalla Columbia University di New York. È questa l'università,
sì,
che
poi c'è, cioè, uno che va alla Columbia, dici, wow, vai alla Columbia,
esatto,
è come dire la Bocconi qua da noi.
Esatto. La giuria è composta da 19 persone che fanno parte del mondo dell'informazione o del mondo accademico e letterario. Ai vincitori viene consegnata una ricompensa di $10,000. Al vincitore della categoria giornalismo per il bene pubblico viene data una medaglia d'oro.
Sì,
cioè, diciamo,
non capisco. Poi io non l'ho capita questa, cioè, solo perché tu hai fatto un giornalismo, come dire, di servizio sociale, allora vabbè, chi se ne frega, ti diamo la medaglia stretta di mano, molto, molto piacere,
esatto,
tanti auguri.
Esatto. I pasticcini e buonanotte, insomma, ecco. Comunque, il giornalismo per il bene pubblico è una categoria importantissima, è public service in gergo, e quest'anno è stato, questo premio è stato assegnato al New York Daily News e a ProPublica per aver scoperto, soprattutto grazie al lavoro della giornalista Sarah Riley, i diffusi abusi nell'applicazione delle leggi sullo sfratto da parte della polizia per cacciare di casa centinaia di persone, principalmente appartenenti a minoranze.
Ecco, da noi succede il contrario, che te la occupano la casa.
Sì,
e non
esatto.
riescono i poliziotti, i carabinieri a sfrattare, cioè a mandarli fuori.
No, esatto.
Quindi dovremmo fare uno scambio culturale, ecco, da questo punto di vista. Poi ci sono le breaking news.
Esatto, esatto. Cioè essere sul pezzo quando devi essere sul pezzo, quando succedono le cose, in sostanza.
Ecco, e si è aggiudicato il premio la redazione dell'East Bay Times di Oakland, in California.
Sì.
Mi piace Oakland, è un poco conosciuto, ma secondo me deve essere un posto interessante, per la copertura dell'incendio al Ghost Ship, un magazzino trasformato in un centro culturale che ospitava feste e collettivi di artisti, in cui sono morte 36 persone, e per gli articoli pubblicati dopo l'incendio che hanno mostrato le mancanze dell'amministrazione cittadina nel prendere le dovute precauzioni.
E poi c'è l'investigative reporting, è stato dato a Eric Eyre del Charleston Gazette Mail di Charleston in West Virginia per aver raccontato, contro un'opposizione potente, la diffusione degli opioidi nelle contee più disagiate del West Virginia, che hanno il tasso di overdose più alto negli Stati Uniti.
Ecco, poi ce ne sono altri che insomma non stiamo a raccontarveli tutti, ma facciamo per,
ad esempio c'è anche il National Reporting,
sì,
questo è importante,
esatto.
Perché a David Ferentold del Washington Post è stato dato il premio per aver creato un modello di un giornalismo trasparente durante le campagne elettorali, mettendo contemporaneamente in dubbio le affermazioni di Donald Trump sulle sue donazioni alle organizzazioni benefiche. Ferentold è stato uno dei giornalisti più attivi e apprezzati nei mesi precedenti alle elezioni americane. Sul Post, noi stiamo leggendo un articolo del Post che ricorda tutti questi articoli, era stato anche tradotto un suo lungo articolo dove raccontava proprio di aver scoperto opacità in questa fondazione di Trump. Questo è un signor
sì,
premio, perché
sì.
In America, con tutte le polemiche, con questa campagna elettorale cattivissima che c'è stata Trump-Clinton, bisogna dire che insomma chapeau per,
sì.
per essere riuscito a distinguersi per obiettività e per equilibrio.
Esatto, adesso facciamo un salto in avanti per due premi che non sono collegati ma hanno in realtà dei fili che un pochino li tengono vicini. Uno è alla critica ed è andato al critico teatrale Hilton Hells, penso che si legga così, del New Yorker, per le sue recensioni coraggiose e originali che si sono battute per contestualizzare i drammi teatrali nell'attualità culturale, in particolare nel panorama mutevole delle questioni di genere, sessuali e razziali. Tra l'altro Hells è afroamericano ed è il critico teatrale del New Yorker dal 2002. Questo per poi farmi un ponte per ricollegarmi al premio, quindi al Pulitzer, che è stato dato alla fiction, ovvero a quelli che noi chiamiamo i romanzi. È stato assegnato a Colson Whitehead. Facciamo un passo indietro. Lui è stato portato agli onori, diciamo, della cronaca letteraria da due personaggi fondamentali in due modi diversi. La prima è stata Oprah Winfrey, perché era all'interno del circolo letterario di Oprah Winfrey e tutto quello che lei tocca diventa oro. E il suo The Underground Railroad, che purtroppo per ora, ma fra poco sarà tradotto in Italia dalla casa editrice Sur, se non mi sbaglio.
E tu lo avrai?
Sì, ma io l'avevo già sentito lui perché tempo fa Obama aveva redatto una specie di classifica, chiamiamola così, dei suoi libri preferiti.
Ogni tanto lo faceva con la musica.
Esatto,
con la
e quando c'erano tradotti in Italia io li compravo, perché insomma comunque è già una bibliografia interessante.
Certo.
E questo è uno dei libri che lui aveva segnalato, quindi ha avuto, diciamo, delle così segnalazioni importanti.
Ecco, tra l'altro la sensibilità di Obama era anche perché in questo romanzo racconta la rete segreta che negli Stati Uniti nell'Ottocento permise a migliaia di neri di fuggire dalla schiavitù.
Esatto.
Quindi c'era anche questa sensibilità legata alla storia personale di Obama. Poi ci sono anche altri premi sulla storia, sul dramma, sulla poesia. La poesia è stata data a Tehim Bajess per Olio, un'opera particolare che mescola performance art con la più profonda arte della poesia. Poi c'è anche la musica, è stato dato il premio ad una compositrice cinese, Du Yun, per Angel's Bone, un'opera lirica coraggiosa che integra elementi vocali e strumentali e una vasta gamma di stili in una straziante allegoria della condizione dell'uomo nel mondo moderno. Quindi anche scoperte particolari, sì, grazie a questo premio.
Tra
di
l'altro,
talenti,
compositrice giovanissima, perché del 77, sì, quindi insomma, per
ed
fortuna.
Ed è considerata già una delle artiste più interessanti della nostra contemporaneità.
E insomma, questi si sono aggiudicati i Pulitzer, staremo a vedere se sono meritati, almeno per quanto riguarda la fiction. Comunque ricordo che gli altri libri di Whitehead sono pubblicati da Einaudi e Minimum Fax, quindi se qualcuno ha voglia, in attesa del The Underground Railroad, che è uno scioglilingua, poi oggi sono un po' intasata, quindi per me è fantastico, in attesa di questo appunto potrete leggere qualcos'altro e capire se effettivamente vi piacciono e sono stati meritati questi Pulitzer. Ecco, dipende, non sempre sono d'accordo, quindi vedremo, quando okay arriverà lo leggerò e capirò.
Diciamo che a volte proprio i premi servono anche per porre l'attenzione su opere che poi vengono giudicate dopo,
sì,
il premio, da
esatto
chi vuole approfondire, capire.
Però perché, se vogliamo aprire un pochino la riflessione, penso che tu sarai d'accordo con me, c'è anche in questa assegnazione un po' uno specchio dal punto di vista culturale, in questo caso di quelli che sono stati anche gli Oscar. Cioè, stiamo capendo che l'America dopo Obama, post Obama, sta dando dei messaggi in una direzione molto chiara. Non so se sia per un'eredità che ha lasciato Barack Obama o se sia un modo comunque raffinato per contestare tra virgolette l'attuale presidente degli Stati
Beh,
Uniti.
Allora c'è da dire una cosa, al di là delle scelte politiche che sta facendo Trump, su cui si possono aprire ampi capitoli, c'è chi è d'accordo, c'è chi lo è meno, e ci sono quelli entusiasti che l'hanno votato e che giustamente apprezzano anche le sue, in realtà ci sono anche quelli che l'hanno votato e che sono molto preoccupati, ma vabbè, al di là di delle scelte politiche, dicevo, c'è anche tutta una sfera culturale che ovviamente ruota attorno alla famiglia americana, che rappresenta il potere americano, e quindi non solo a Trump, alle sue ai figli, alla moglie, a tutto, fanno cultura poi in America e nel mondo, perché trasmettono dei valori, degli stili di vita e ovviamente conquistano le prime pagine,
certo,
di ogni giornale. In questo modo, facendo così, così come ci arrivavano certi tipi di valori, ma l'orto, la cucina sana con Michelle, la filantropia, progetti appunto a favore di qualcuno piuttosto che qualcun altro, qualche minoranza ad esempio, o consigli di lettura, di ascolto da parte di un presidente, ecco, Trump tutto questo non lo sta facendo. C'è tutta una sfera di cultura extra movimenti e decisioni politiche che lui non sta, di cui lui non si fa portatore e portavoce. Si racconta insomma che la sua vita sia fatta di pochi momenti familiari, di molta solitudine davanti prevalentemente alla televisione,
e soprattutto
stile di vita
davanti alla console delle luci della Casa Bianca, perché ancora non è riuscito a accendere le luci a stanza ovale. Insomma, è una grossa solitudine effettivamente, cioè,
no,
poi scusa,
vero,
Vale, ma se tu non accendi le luci come fai a leggere? Effettivamente è un problema.
Ma è davvero così? Hai letto di difficoltà davanti agli interruttori?
Sì.
Sì, posso. Sì.
Credo. Penso che adesso abbia risolto, però recentemente.
Ma perché gli hanno messo degli adesivi sopra?
Non ce la poteva fare,
no,
perché
no,
accendeva il corridoio.
Beh, quello lo faccio anche in casa mia.
Accendi il corridoio, ma nella stanza ovale no. Qui tutte riunioni al mattino.
Questo lo faccio ancora in casa mia.
Sì, ma tu non abiti alla Casa Bianca.
No, in effetti no.
Ecco.
Ma è anche preoccupante.
Esatto.
Più preoccupante, ho meno pulsanti da schiacciare.
Scusate, adesso io vorrei fare una riflessione più ampia. Visto che a lui hanno dato la valigiata, se non è capace di schiacciare i pulsanti giusti della luce alla Casa Bianca,
è un casino.
Che c'è il bottone rosso e il bottone azzurro nella valigiata, cosa mi schiaccia?
È un casino, devo attaccare.
Pensiamoci,
attenzione, Siria, ti scappa e va a Mosca. E cosa facciamo?
Scusa Vladimir, ma è partito lo sganciamento.
Bene, sono le 17:30 in punto, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con il nostro primo ospite, parleremo di leadership. Che cos'è la leadership in un'azienda e com'è il leader ideale e che tipo di scelte deve fare o può fare?
Lo scopriremo fra poco. I'm sorry for everything, no, everything I've done.
Base Break.
Con Hyundai i20 la musica cambia. Un soli 4 metri, 326 litri di capacità di carico, grande comfort e interni di qualità. Connettività totale con la smartphone docking station. Tua con 5 porte, clima, radio e 6 airbag a 9.950 euro anche senza rottamazione. E in più solo ad aprile a interessi zero. TAN 0 TAG 3.13. Hyundai i20, tutta un'altra musica. Anche sabato e domenica da
Automarket, unica concessionaria Hyundai per Mantova e provincia. Via Vienna 6. Zona Gombetto, Porto Mantovano.
Capo, anche questa è una porta blindata montata da Malavasi Demos.
Proviamone un'altra.
Anche questa.
Entriamo dalla finestra.
Alle inferriate blindate.
Ma basta, non ne posso più. Così non si può più lavorare.
Eh sì, le porte e le inferriate blindate di Malavasi Demos sono proprio a prova di ladro. Malavasi Demos, via Cremona 25, zona Belfiore, Mantova. Telefono 0376 380178.
www.radiobase.eu. La radio qua e dove vuoi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
17.36, benvenuti, bentornati anzi in diretta, ma benvenuti nel cuore della prima ora di Fifth Avenue in questa nuova puntata. E adesso parliamo di leadership.
Sì, parliamo di leadership, però con un vestito diverso, anzi un vestito che insomma magari noi conosciamo meno, e quindi io sono tra l'altro ancora più interessata a saperne di più per quanto riguarda le imprese, i lavoratori, i team che si formano, insomma anche la gestione aziendale delle persone che lavorano.
Ecco, e in questo mondo di leader, come riprenderci il futuro dalle mani di chi lo sta rubando, con coraggio e anche una buona dose di innovazione, di sguardo, come si dice, anche di pensiero laterale,
sì.
Si fa spazio a Alessandro Obino, che firma questo libro edito da Oepli e soprattutto sarà presto ospite di un evento a Mantova, ovvero domani alle ore 18 presso Ap Industria, uno dei tanti eventi che organizza Ap Industria. Per questo ne approfittiamo per salutare Giacomo Cecchin. Giacomo Cecchin, che ha più passioni e più vite, diciamo.
Sì, non si sa come faccia, ma
fa tantissime cose, e benissimo, perché è vivace il suo modo di raccontare anche proprio grazie a questi stimoli. Alessandro Obino comunque è in diretta con noi ed è nostro ospite oggi. Benvenuto.
Grazie a tutti.
Allora, di te si possono dire un sacco di cose, però quando abbiamo fatto una chiacchierata preparatoria prima di questa intervista qualche giorno fa, in realtà in due semplici frasi mi hai riassunto la tua idea di azienda, che è poi l'azienda che guidi, che gestisci, senza un ufficio tuo, in più sedi e senza un orario di lavoro. Un po' perché da una parte il leader, e su questo ci arriviamo tra poco, un orario proprio di lavoro non ce l'ha, nel senso che si lavora un po' sempre, però in realtà anche i tuoi collaboratori, chi lavora in questa azienda, non solo ha storie molto interessanti alle spalle che li hanno fatti approdare qui e non per forza titoli, però più che altro hanno la predisposizione a lavorare in team. E l'idea del team che collabora e che si arricchisce giorno dopo giorno e sente quello che sta facendo come parte di sé e del proprio mondo, della propria passione, è un traguardo gigantesco, soprattutto nel mondo di oggi. Raccontaci qual è la tua idea anche di leadership.
Ma allora, la prima cosa che mi viene da dire è chiarire a tutti gli ascoltatori che io non sono un benefattore, quindi non ho organizzato la mia azienda per questo motivo, anzi sono brutto, sporco e cattivo e cerco l'efficienza e cerco di far soldi. Però la mia azienda è un'azienda che sviluppa software per grandi multinazionali e si è trovata a dover reagire a degli stimoli importanti, cioè dei progetti molto grossi. Io ho lavorato per 15-16 anni in proprio con pochi collaboratori a Torino e poi mi sono trovato catapultato a livello internazionale, perché il mio cliente di cui non possiamo dire il nome, ma insomma diciamo il cognome, Agnelli, cioè Fiat, mi ha chiesto di andare prima in Brasile, poi in Serbia, poi insomma poi in tutto il mondo a portare questi software nei vari stabilimenti. E mi sono reso conto che la cosa migliore era cambiare passo, cioè cercare persone che come me intendessero il lavoro da un punto di vista più ampio, quindi che in qualche maniera professassero il loro essere progettisti, sviluppatori di soluzioni di software. Ho avuto la fortuna di incontrare dei ragazzi giovani molto, molto in gamba, a cui poi ho regalato delle piccole quote della società, quindi li ho fatti entrare come soci, creando un nuovo gruppo di lavoro che mi sono accorto per caratteristiche particolari. Quindi non ho scelto i ragazzi in base ai titoli, anzi, proprio per dirla con un vecchio allenatore dell'Inter, zero titoli, ma esatto. In realtà ho cercato persone motivate, perché come amo dire, noi siamo in quattro, siamo insomma un ex tossico, uno scappato di casa, un orfano, un terremotato. In realtà facciamo software che è richiesto in tutto il mondo, poi attorno a noi si è costruito un gruppo di 20 dipendenti, per cui sono tutti dipendenti, sparsi fra quattro sedi, che sono Torino, Vasto, dove c'è la sede principale, e in Abruzzo, poi una sede commerciale a Sao Paolo in Brasile e una sede di sviluppo software a Niš, che è una città serba. Io non sto in nessuna di queste perché vivo a Piacenza e non sono quasi mai presente in ufficio. Allora, qual è la vita che si fa in questi uffici? È la vita di persone responsabili. Non mi devono rendere conto degli orari, non mi devono chiedere le ferie. Di fatto io non ho mai ricevuto un certificato medico, anche se insomma ogni tanto qualcuno il raffreddore se l'è preso.
Certo.
Si è liberi di lavorare in ufficio o da casa indifferentemente, si è liberi di portarsi magari i figli in ufficio quando è necessario, si lavora soprattutto sugli obiettivi, anzi esclusivamente sugli obiettivi, sia per i progettisti che per gli sviluppatori, che anche per chi fa assistenza al cliente. Chiaramente non è tutto rose e fiori, nel senso che una gestione di questo genere richiede molta partecipazione e richiede lo sviluppo proprio di una cultura aziendale, una cultura che si può anche non condividere, però chi è dentro deve in qualche modo far parte di questa famiglia.
Ecco, che peccato che non sviluppo software io.
Un vero peccato, avrei già mandato il curriculum.
Mi piaceva
l'idea. In tutto questo il leader è guida, ma è nello stesso tempo è stretto collaboratore, anche se non è vicino di scrivania, perché se la responsabilità, mi viene da dire, è così spalmata e indispensabile da parte di tutti, non si vede, però correggimi se sbaglio in questo, perché voglio che ce lo racconti tu, è una vera e propria gerarchia. Come succede invece in tante grandi aziende, anche i vostri competitor, chi ha multinazionali,
sì,
chi,
sì, certo.
più ci si allarga, più ovviamente la gerarchia è fisiologica.
La gerarchia esiste, ma è al contrario,
ecco.
Nel senso che noi abbiamo un organigramma, ma è fatto in maniera rovesciata rispetto al normale. Io lo chiamo il girone infernale, nel senso che da noi ragioniamo in questi termini. Chi sta sopra nella rappresentazione è chi ha rapporto con l'esterno e chi riceve il problema quando un sistema non funziona, quando manca un dato, quando c'è una richiesta di un fornitore. Ovviamente ognuno di noi può avere più posizioni, però noi descriviamo la nostra organizzazione partendo da questo assunto: la front line è quella che sta più in alto. Se il problema non è risolvibile, va al nodo inferiore, più in basso, diciamo scende al secondo girone infernale. Se non è risolvibile, va a un livello, diciamo, manageriale. Poi troviamo il nucleo duro dei quattro soci, e se proprio la cosa non si riesce a risolvere in nessuna maniera, tocca a me, che sto lì in fondo, un po' mi verrebbe da dire come in fondo al flipper,
con il retino,
esatto. Quindi la gerarchia esiste, ma di fatto il leader fa un po' il ruolo del padre. Il suo obiettivo non è quello di dare come dire sempre la risposta giusta, ma è quella di risolvere i problemi maggiori e poi man mano fare in modo che i figli crescano, che diventino sempre più autonomi, sempre più responsabili. C'è da dire una cosa: nel mio libro io parlo contro il concetto di leadership, ma non perché non esistano o non servano i leader. Quando ci sono grandi cambiamenti E per esempio la creazione di una nuova azienda è un grande cambiamento, il leader necessariamente ci deve essere. Il problema è un altro, il problema è che nelle organizzazioni già strutturate da anni ci stanno prendendo in giro raccontandoci che chi deve gestirle deve avere grandi capacità di leadership, ma sotto questa parola nascondono di fatto l'intento manipolatorio, cioè abbiamo intere generazioni di dirigenti che al posto di essere dei referenti tecnici, dei competence leader, di fatto sono dei venditori, dei manipolatori, sì. E questi modelli hanno rovinato le aziende italiane, modelli spesso importati, ma io li ho visti operare da di dentro in 20 anni di esperienza aziendale, non solo nel gruppo Fiat ma anche in altri gruppi, e devo dire che in 20 anni le nostre aziende sono molto peggiorate da questo punto di vista, cioè abbiamo abbandonato dei modelli dirigenziali più complessi, più propri della nostra cultura, per abbracciare i modelli di leadership così presi ex abrupto da altre realtà americane o giapponesi, senza neanche capirne fino in fondo il significato. E il risultato è che oggi ci troviamo corsi di leadership, modelli di leadership, assessment di leadership, ma in realtà di fatto abbiamo creato tanti venditori che comunque ci stanno portando nella direzione sbagliata.
Ecco. Tra l'altro uno dei temi del libro è dedicato ai dipendenti cronici. Visto che è un argomento abbastanza scottante, ci vuoi dare un anticipo su questo tema di cui parlerete appunto
anche domani
sicuramente ti verrà chiesto anche domani, ma vogliamo una preview se è possibile.
Il dipendente cronico è un po' qualsiasi italiano che in qualche maniera non solo si trova a fare il dipendente ma vuole esserlo e non riesce a pensarsi in maniera differente. Noi siamo spesso abituati a dare il valore della parola dipendente, da dare un valore positivo a una persona che ha un ruolo, che ha una sua posizione sociale, però se ci pensiamo anche dal punto di vista etimologico vuol dire una persona che dipende da qualcos'altro, da qualcun altro, che non è autonoma. Mm-hmm. Ed in effetti oggi i dipendenti tradizionalmente ragionano così. Questo con due grossi problemi: il fatto di non essere autonomi non gli permette di capire qual è il business dell'azienda e quindi partecipare in maniera positiva creando valore. Mi riferisco al fatto che magari non vede, non si accorge delle non conformità, non si accorge che del pezzo fallato sulla linea, non si accorge dell'errore nella procedura, non perché non voglia, proprio perché neanche ci fa caso. E questo è il primo grosso problema. Il secondo problema è che crea dei rapporti sbagliati con le persone che si trovano a dirigere l'azienda, perché di fatto da loro pretende la soluzione di ogni problema, così come fa l'adolescente quando rinfaccia al genitore la sua infelicità. Ecco, sì. Voglio usare una metafora forte, però io in passato mi sono trovato ad avere a che fare con dipendenti che avevano questo atteggiamento, che non riuscivano a uscire da questo modus operandi. Li ho visti tanto spesso anche nelle organizzazioni grandi per cui lavoro.
Ecco, tu mi facevi l'esempio in questo caso dei giapponesi che fermano la linea produttiva quando arriva un pezzo fallato, ma non perché non riesco ad affrontarlo, proprio per capire da dove arriva e qual è il problema, cioè della serie ci prendiamo a cuore tutto il processo, sì. Anche se io devo fare un pezzettino di questo processo.
E allora su questo ti posso raccontare una cosa interessante. Devo dire due parole in più per far capire a tutti il contesto. Se oggi si entra in un'azienda di produzione, ci sono due termini importati dal Giappone che ormai tutti conoscono, che sono le 5G e le 5S, cioè sono la pratica base della Lean Production che viene insegnata a tutti gli operai, che di fatto sono acronimi di parole giapponesi, ma per capirci le 5G sono 5 attività da fare quando c'è un problema, che poi fondamentalmente significano: vai a vedere dove sta il problema di persona, non credere alle soluzioni facili, applica gli standard. E le 5S sono attività di pulizia e ordine sulla linea. Allora, la cosa assurda, se ci pensiamo, è che dobbiamo andare a cercare in Giappone delle pratiche così semplici, così banali, che in realtà mancano nelle nostre aziende. Ma per quale motivo? Perché noi di fatto con queste pratiche cerchiamo di insegnare a tutti, agli operatori innanzitutto, ma in generale a tutto il personale, ad essere pratici, e ad essere responsabili del proprio posto di lavoro. Ma questo perché? Perché di fatto il dipendente cronico fondamentalmente è analfabeta e irresponsabile. Analfabeta nel senso funzionale, cioè non che non sia istruito, magari anche laureato, però fondamentalmente è una persona che se non ha una procedura scritta non è capace di far nulla, non è neanche capace di osservare con i suoi sensi dove sia il problema. È irresponsabile nel senso che non si ritiene responsabile di quello che succede attorno a lui. Allora, se in Giappone passa un pezzo fallato sulla linea, l'operaio ha l'obbligo di alzare la mano, chiamare il fermolinea, bloccare tutto, e la linea ripartirà solo quando si è capito il motivo che ha creato il pezzo non conforme. In Italia la nostra cultura è che se un operaio blocca la linea per un pezzo fallato, specie a modo se questo può essere rilavorato, all'operaio si spara.
Sì. O qualcuno lo accusa di intralciare il lavoro altrui,
esatto,
in qualche modo,
sì,
perché
sì,
dopo
sì.
Si creano delle dinamiche anche tra dipendenti, purtroppo, non è solo in senso gerarchico.
Certo.
Ma Alessandro, secondo te, ce l'hai un po' già detto, però insomma, tra i problemi che ha l'Italia c'è sicuramente stata la crisi economica, perché comunque si parla anche... lo dicono anche un po' i numeri di una lenta ripresa, soprattutto in alcuni comparti piuttosto che in altri, perché in realtà il clou è stato qualche anno fa, però la ripresa è talmente lenta e c'è anche un cambio generazionale che si fa sempre più pressante, ma sempre più difficile, anzi, anche proprio per i motivi di qui sopra che raccontavamo poco fa. Però non è tutto causa della crisi economica, diciamo che la crisi economica, almeno a mio avviso, ha fatto anche emergere tante falle del nostro sistema, che non sa bene reagire ad un mercato che cambia e che è anche in crisi. Secondo te, prima di tutto ti chiedo se sei d'accordo, e seconda cosa ti chiedo anche se questo modello di cui tu ci parli, che cerchi anche di applicare, che hai anche analizzato e visto, vedendo le differenze anche tra i paesi del mondo, se questo modello potrebbe essere in qualche modo la soluzione, o se la nostra cultura è ancora troppo lontana per permetterci di immaginarla.
Guarda, la nostra cultura è cambiata molto nell'arco degli anni, perché se penso che il mio bisnonno è emigrato in America per anni dopo aver fatto la trincea, l'altro nonno è stato imbarcato e prigioniero di guerra e poi è morto in miniera in Germania, cioè, ti devo dire che chiaramente quegli italiani lì erano completamente diversi da quelli di oggi. Noi oggi siamo seduti su una montagna di soldi, non ce ne rendiamo conto perché ci siamo immersi dentro, ma siamo la popolazione comunque con la ricchezza privata maggiore in Europa. Il problema è che ci siamo abituati a vivere così, a vivere comunque con un'organizzazione del lavoro assolutamente improduttiva. Abbiamo una produttività bassissima e non sappiamo reagire. Quando parlo di produttività bassissima non mi riferisco al fatto che l'operaio faccia pochi pezzi, perché il problema non è quello. Il problema è che abbiamo tantissime strutture pubbliche, ma anche soprattutto private, che spostano l'acqua. Cioè, quanta gente in una banca fa attività totalmente inutili, mette firme o controlla firme che non creano valore aggiunto nel processo? Questo, ho detto una banca, ma potrebbe essere un qualsiasi ufficio.
Qualunque ufficio.
E ribadisco, più nel privato che nel pubblico attualmente. Sembrerà un paradosso, ma lo dico per esperienza diretta di tanti enti privati. E questo è il nostro grosso problema. Finché non capiamo che la competitività la si raggiunge eliminando tutte le attività che non creano valore, come fanno appunto i giapponesi, che parlano di NVAA, non value added activities, che sono tutte da eliminare. Loro li chiamano poi in realtà in giapponese muri muramuda, altro
sì.
termine che gli è caro.
Sì, sì.
Quindi finché non capiamo questo, e finché non capiamo che le persone devono essere autonomate, cioè devono continuare, anzi riprendere a pensare con la propria testa, noi passi avanti non ne faremo e quindi continueremo a scivolare. Io penso che l'Italia da questo punto di vista fra altri 20 anni sarà ancora un'Italia molto diversa, è un'Italia che sicuramente avrà delle forbici che si allargheranno sempre di più, sia nelle condizioni di vita delle persone che nella capacità di reazione delle aziende.
Certo.
Questo è quello che io vedo tutti i giorni, cioè oggi per rimanere a galla e per progredire bisogna correre tantissimo, bisogna essere estremamente aperti, cambiare in fretta, guardare al mondo, internazionalizzarsi e addirittura arrivare a quello che abbiamo fatto noi, per cui una piccola impresa con 20 dipendenti in realtà a 4 sedi e a dipendenti di 5 nazioni diverse.
Ad esempio, questo è un esempio.
Eh sì, ci hai fatto anche molti esempi, Alessandro, ma noi ricordiamo l'appuntamento di domani, giovedì 13 aprile, l'inizio è alle ore 18 presso App Industria, vi ricordiamo anche la via Ilaria Alpi 4 a Mantova, l'evento è gratuito, noi abbiamo cercato di fare così una specie di sommario di quello che sarà l'incontro di domani, che sarà ovviamente molto più costruito e anche più lungo, perché i tempi della diretta per noi sono purtroppo stretti, ma siamo state molto contente di averti qui ospite in questo nostro pomeriggio nel nostro salotto di Fifth Avenue, perché ci hai aperto gli occhi e magari anche poi leggendo questo libro ci consigli delle soluzioni che tutti noi possiamo adottare.
E speriamo che partecipino numerosi a questo evento e che abbiano la fortuna di intercettare anche il tuo libro e i tuoi incontri molti imprenditori che magari non sanno dove sbattere la testa e possono con un po' di spirito di messa in discussione anche e l'umiltà che ci vuole perché anche se si è ai vertici, anzi a maggior ragione se si è ai vertici, bisogna guardarsi bene allo specchio quando le cose non vanno ed essere realisti e capire dove si sta sbagliando in qualche modo e quindi io mi auguro che tanti ti ascoltino e ti seguano per capire se non altro dall'esperienza di qualcuno che ha anche aperto lo sguardo un po' nel mondo quali possono essere esempi virtuosi. È una bella sfida, c'è questo scambio generazionale, ma speriamo che oltre alle generazioni cambi anche proprio la cultura di base, che venga trasmessa pochino di più.
Già partecipare a questo evento è il primo passo da fare.
Noi vi consigliamo ovviamente di essere a tutti consigliamo di seguire moltissimo gli eventi di App Industria, perché è vicino alle piccole e medie industrie di Mantova e non solo, perché comunque la sede mantovana è molto attiva e ha tante collaborazioni portando qui imprenditori altri e storie anche lontane che però ci fanno sentire un po' così. Ecco.
Io vi ringrazio moltissimo per queste parole e voglio rassicurare tutti, cioè venite pure tranquillamente, ci faremo una chiacchierata, mi darete anche voi i vostri pareri, i vostri consigli e soprattutto anche se ho scritto un libro col termine leadership, io non vendo nessun corso di leadership a nessuno.
Questa è una buona specifica, cioè c'è un mercato di corsi di leadership che è sempre più esteso e in cui c'è sempre di tutto dentro, non andiamo a... però c'è di tutto e vengono fatti corsi in effetti.
L'unica cosa in vendita in questo evento è il tuo libro,
eventualmente il libro, però esatto. Sicuramente non si vendono corsi e anzi proprio forse anche proprio per questo i consigli possono essere ancora più preziosi. Grazie
a voi.
Grazie.